Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici e ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Siamo alla quinta trasmissione, al quinto incontro col grande Giacomo Leopardi. Di Leopardi si è scritto tanto, si è detto tanto. Un isolato di genio, per dire. Leopardi è un isolato di genio ai margini della polemica fra classicisti e romantici, ma capace di imporre una visione intellettuale al passo con le più avanzate tendenze culturali europee. Questo è uno dei tanti pareri riferiti a Leopardi. Contro la modernità, addirittura, Leopardi si oppone con forza ai miti del proprio tempo, la modernità, il progresso, la scienza, e propone una concezione filosofica improntata al pessimismo. Dovrei sapere cosa c'entra il pessimismo con la modernità, poi magari se qualcuno di questi togati critici me lo sa spiegare, mi scrive una mail e me lo spiega. Non c'entra nulla la modernità col pessimismo, con la concezione della vita di tipo pessimistico. Ma comunque, poesia filosofica, questo sì, questo sicuramente, l'abbiamo già detto, l'abbiamo già commentato. Leopardi crea una poesia filosofica percorsa da una costante tensione conoscitiva. Questo è un commento, è una definizione intelligente, secondo me. E sicuramente Leopardi può essere ascritto a quel nucleo di filosofi che, pur non essendo specializzati in filosofia, hanno però segnato una pietra miliare nel pensiero dell'uomo tramite e attraverso i loro scritti e la loro poesia. L'infelicità umana, si dice, cioè il poeta dell'infelicità umana, assunto di base del sistema filosofico leopardiano, è l'infelicità umana. L'uomo è naturalmente desideroso del piacere ed è condannato a non poter soddisfare questo suo bisogno fondamentale. Questo è in qualche maniera vero e risultante da tutta l'opera leopardiana. L'opera poetica leopardiana non fa una grinza. Seppure abbiamo anche detto e commentato, in alcuni momenti della sua poesia si intravede, si sente, si avverte un amore in realtà per la vita, eh? Un amore per la condizione esistenziale e un odio, semmai, nei confronti di un presunto elemento divino che lui a volte chiama gli dèi, non lo chiama Dio, chiama gli dèi in maniera pagana, a volte la natura, lo definisce la natura in senso panteistico, ma comunque un odio nei confronti della pseudo-divinità o della natura che impedisce all'uomo neanche tanto la felicità quanto il naturale percorso, la naturale strada, via della vita verso una evoluzione che viene molto spesso spezzata, troncata dalla morte. Nel suo caso sicuramente Leopardi era penalizzato da un difetto fisico che gli impediva di costruire dei rapporti umani, soprattutto al femminile, che fossero di qualche consistenza. Pessimismo storico e pessimismo cosmico. Nello sviluppo del pessimismo leopardiano si riconoscono due fasi principali. Quella del cosiddetto pessimismo storico, la storia è causa dell'infelicità umana, è quella del cosiddetto pessimismo cosmico. La natura condanna l'uomo all'infelicità. Possiamo essere d'accordo, io penso, su questo concetto dell'opera leopardiana. Perché? Perché è chiaro che la storia, l'evoluzione della storia è il sociale, è la società che ci circonda, è il mondo, è quello che percorre il mondo, sono i pensieri, sono le ideologie che corrono nel mondo, è in qualche misura il rapporto tra gli stati, i governi, che produce le guerre, che produce i conflitti, la morte. Purtroppo la morte che viene data agli innocenti è causa sicuramente di infelicità, e chi lo nega? Siamo tutti dentro a questo contesto, ci siamo oggi nel 2024 più che mai, e c'era Leopardi al suo tempo, e c'è sempre stata nella storia dell'umanità questo scontro di culture che poi produce le guerre vere e proprie, che sono prodotte sia dallo scontro tra culture differenti, sia dagli interessi, dai bisogni, dalla sete, dal bisogno di ricchezza, di espansione che produce ricchezza e quindi produce guerre. La guerra è morte e la guerra è soprattutto morte degli innocenti. La morte degli innocenti che soccombono al volere dei potenti, di un potere cinico, cattivo, brutale, che non guarda in faccia a nessuno, e su questo siamo perfettamente d'accordo con Leopardi. Quindi pessimismo storico, siamo perfettamente d'accordo, e pessimismo cosmico. Perché pessimismo cosmico? Perché la natura, torniamo al discorso della natura, che Leopardi definisce con il termine più generico, segno poser gli dèi la sepoltura, invoca gli dèi, chiama gli dèi. Gli dèi, non chiama Dio in causa, perché sarebbe troppo un riferimento di carattere cattolico e quindi contrario all'educazione cattolica, e quindi si tiene sulle generali. Parlando di dèi in senso pagano, Leopardi si mantiene sulle generali, ma comunque nel concetto di questi dèi ci sta il concetto di un volere superiore, di un potere superiore, al quale tutto sommato poi Leopardi non crede, perché Leopardi non è credente, e se non è credente, non è credente in senso monoteista, ma non è credente neanche in senso politeista, non è semplicemente credente. Però per costruire le sue opere, per creare un referente alla sua infelicità, alla sua condizione umana di uomo che si pone degli interrogativi, che si pone delle domande, che sente e che soffre la sua infelicità, deve comunque crearsi un referente, o in maniera panteista, chiamando semplicemente natura tutto ciò che si riferisce al trascendente, al metafisico, oppure definendolo in senso cosmico, quando nella sua contemplazione del firmamento, vaghe stelle dell'orsa, lui si riferisce, per raccontare, per parlare di tutti i suoi drammi, di tutti i suoi conflitti umani, di tutti i suoi ricordi disperati, si riferisce come referente alle stelle dell'orsa maggiore, alle stelle, al firmamento, al cosmo che lo sovrasta. Oh, Alla voce di Beniamino Gigli abbiamo ascoltato Un Rêve di Grieg con i professori d'orchestra del Teatro dell'Opera di Stato di Berlino, una registrazione storica del 1936 effettuata a Berlino. Leopardi non è contrario al progresso in quanto tale, non è contrario alla modernità che costituisce il progredire della scienza, delle conoscenze umane, della tecnologia. È troppo intelligente per non capire che comunque l'evoluzione del pensiero umano in questo senso è irrefrenabile, impossibile da contenere. È anche utile, è anche necessario, insomma, no? Ma Leopardi viene da, l'abbiamo già detto, da anni ed anni di studi forsennati, quei 7 anni della sua prima adolescenza, si può dire ancora un bambino, dedicati completamente allo studio dei classici, dedicati completamente alle traduzioni dai classici greci e latini, hanno lasciato una traccia, un segno. Cioè, Leopardi pensa che una spiegazione dell'esistenza dell'uomo nel presente venga da lontano, venga dalla cultura, sia strettamente connessa e connaturata con la cultura classica. Ecco, in questo senso Leopardi è legato al mondo classico indissolubilmente, non perché sia ostile al progresso, alla modernità, ma perché lui pensa che le spiegazioni esistenziali, fondamentali della vita umana siano da ricercare nella cultura, e la cultura è la chiave di volta, se vogliamo, che può in qualche maniera risolvere l'enigma della vita e riscattarci da quell'animalità, da quella grettezza che lui imputa agli abitatori del suo paese quando parla della natura zotica, vile, vuol dire che è una natura grossolana, non evoluta, non culturalizzata, e purtroppo i contadini che lo circondano, le persone che lo circondano, sono di tutt'altra pasta e di tutt'altra natura rispetto a lui. E così, quando Leopardi si convince che non c'è più spazio per le utopie e che l'unica certezza è il dolore dell'uomo, non tace, ma dichiara l'arido vero, cioè ha il coraggio di affrontare questo dolore. Non si ripiega su se stesso, ma dà spazio, accanto al proprio dolore, anche a quello degli altri, dei semplici, che lui da una parte condanna perché ignoranti, dall'altra è indulgente e capisce, comprende che sono degli ignari, semplicemente non conoscono, non hanno avuto la possibilità di potersi erudire e quindi sono degli ignari, ma sono degli innocenti. E questo esiste nei suoi canti, questo concetto, nella Ginestra. Torniamo al cuore della poesia leopardiana e anche a questo suo interrogare continuo la natura. La natura esiste ed è il fondamento delle civiltà, della condizione dell'uomo in generale, insomma. Significa che Leopardi nei suoi componimenti propone sempre una esplicita visione del mondo che lui ricerca in continuazione, pone domande in continuazione. Ora, nelle ricordanze, lo dice il titolo, composizione stupenda, bellissima, dedicata ai suoi ricordi, soprattutto di carattere doloroso, alle sue pene. Lui si rivolge alle vaghe stelle dell'Orsa, alle stelle dell'Orsa Maggiore, quindi al firmamento, alle stelle, alle luci che lui osserva nottetempo dal balcone della casa Monaldo, oppure dalla sua siepe, dalla siepe dalla quale lui osserva il firmamento e osserva la luna. Pone degli interrogativi alla luna, e in questo canto notturno di un pastore errante dell'Asia, che è tutta una interrogazione posta alla luna e che ora ascolteremo recitata da me in una mia versione data nel 1996, incisa su un CD. Ebbene, questo canto notturno di un pastore errante dell'Asia è come la ginestra o il fiore del deserto, costituisce uno dei nuclei dei canti leopardiani, dove dentro c'è proprio questo cuore pulsante di interrogativi.
Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi che fai, silenziosa luna. Sorgi la sera e vai contemplando i deserti. Indi ti posi. Ancor non sei tu paga di riandare i sempiterni calli. Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga di mirar queste valli. Somiglia alla tua vita la vita del pastore. Sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre per campo e vede greggi, fontane ed erbe. Poi stanco si riposa in su la sera. Altro mai non ispera. Dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita, la vostra vita a voi? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale. Vecchierel bianco, infermo, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in sulle spalle, per montagna e per valle, per sassi acuti ed alta rena e fratte, al vento, alla tempesta, e quando avvampa l'ora, e quando poi gela, corre via, corre, anela, varca torrenti e stagni, cade, risorge e più s'affretta, senza posa o ristoro, lacero, sanguinoso, infin ch'arriva colà, dove la via e dove il tanto affaticar fu volto. Abisso orrido, immenso, ovei precipitando il tutto oblia. Vergine luna, tale è la vita mortale. Nasce l'uomo a fatica, e del rischio di morte il nascimento prova pena e tormento per prima cosa, e in sul principio stesso la madre e il genitore il prende a consolar dell'esser nato. Poi che crescendo viene, l'uno e l'altro il sostiene, e via pur sempre, con atti e con parole, studiasi fargli core e consolarlo dell'umano stato. Altro ufficio più grato non si fa da parenti alla lor prole. Ma perché dare al sole? Perché reggere in vita chi poi di quella consolar convenga? Se la vita è sventura, perché da noi si dura? Intatta luna, tale è lo stato mortale. ma tu mortal non sei, e forse del mio dir poco ti cale. Pur tu, solinga eterna peregrina che sì pensosa sei, tu forse intendi questo viver terreno, il patir nostro, il sospirar, che sia questo morir, questo supremo scolorar del sembiante, e perir dalla terra, e venir meno ad ogni usata, amante compagnia, e tu certo comprendi il perché delle cose, e vedi il frutto del mattin, della sera, del tacito, infinito andar del tempo, tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore rida alla primavera, a chi giovi l'ardore e che procacci il verno co' suoi ghiacci. Mille cose sai tu, mille discopri che son celate al semplice pastore. Spesso quand'io ti miro star così muta in sul deserto piano che in suo giro lontano al ciel confina, ovver con la mia greggia seguirmi viaggiando a mano, e quando miro in cielo arder le stelle, dico fra me pensando, a che tante facelle? Che fa l'aria infinita e quel profondo infinito seren? Che vuol dire questa solitudine immensa? E Dio che sono? Così meco ragiono, e della stanza smisurata e superba, e dell'innumerabile famiglia, poi di tanto adoprar, di tanti moti d'ogni celeste, ogni terrena cosa, girando senza posa, per tornar sempre là, donde son mosse. Uso alcuno, alcun frutto, indovinar non so. Ma tu per certo, giovinetta immortal, conosci il tutto. Questo io conosco e sento, che degli eterni giri che dell'esser mio frale, qualche bene o contento avrà fors'altri. A me la vita è male. O greggia mia che posi, o te beata che la miseria tua, credo non sai, quanta invidia ti porto, non sol perché d'affanno quasi libera vai, ogni stento, ogni danno, ogni estremo timor subito scordi, ma più perché giammai tedio non provi. Quando tu siedi all'ombra, sovra l'erbe, tu sei queta e contenta, e gran parte dell'anno senza noia consumi in quello stato. Ed io pur seggo sovra l'erbe, all'ombra, e un fastidio m'ingombra la mente, ed uno spron quasi mi punge, sì che sedendo più che mai son lunge da trovar pace o loco. Eppur nulla non bramo, e non ho fino a qui cagion di pianto. Quel che tu goda o quanto non so già dir, ma fortunata sei. Ed io godo ancor poco, greggia mia, né di ciò sol mi lagno. Se tu parlar sapessi, io chiederei, dimmi, perché giacendo a bell'agio, ozioso, s'appaga ogni animale? Me, se io giaccio in riposo, il tedio assale. Forse, s'avessi io l'ale da volar sulle nubi e noverar le stelle ad una, o come il tuono errar di gioco in gioco, più felice sarei, dolce mia greggia, più felice sarei, candida luna. O forse erra dal vero, mirando all'altrui sorte il mio pensiero, forse in qual forma, in quale stato che sia, dentro covile o cuna, è funesto a chi ti nasce il di Natale.
In cor che gitta sangue, che a poco mi farà morir, trafitta dal dolor l'anima là. Bella come la luce a me l'accanto, il segreto amor mio, vengo talor. Lei passa sempre in me come un pianto, un impeto di gioia e di dolor. Giorno non ho mai sperato il segreto fatale, ho chiuso in me ed ella non saprà d'essere amato. E non saprà perché, se pure la vengo aprir, vorrei le braccia dirle che l'amo, il mio cor le do. Vorrei dirla rapidamente in faccia, ma il cuore mi trema e gli occhi alzar non so. In cor che gitta sangue, che a poco mi farà
È lo stesso Leopardi ad affermare che il grande filosofo e il grande poeta sono entrambi capaci di scoprire i rapporti delle cose, anche meno e più lontani, anche delle cose che paiono le meno analoghe. Dallo Zibaldone si legge: a questi rapporti delle cose, questi legami che collegano fra loro le cose, quindi danno voce sia la poesia che la filosofia, ognuna con le proprie specificità formali ed espressive. Quindi, in pratica, cosa significa questa affermazione di Leopardi? Significa che la filosofia è un tutt'uno, si collega, si amalgama con la poesia, cioè l'arte contiene in sé la filosofia. Io estenderei questo concetto un po' a tutte le arti. Tutte le arti contengono in se stesse dei concetti filosofici, perché la filosofia, non dimentichiamolo, significa amore per la sapienza, amore per la conoscenza. E quindi l'arte che cos'altro è se non un modo di conoscere il mondo, la vita, attraverso il pensiero, cioè attraverso la realizzazione del pensiero in forme di comunicazione, poesia, dipinti, pittura, grafica, architettura, musica. Queste sono forme di comunicazione attraverso un pensiero che incarna la sapienza, e questa è la filosofia. È certo che la filosofia può essere esplicata benissimo attraverso la poesia, è uno dei suoi strumenti, uno dei suoi canali, e quindi Leopardi sa che all'interno delle sue costruzioni poetiche ci sta un pensiero filosofico. Ritorna in qualche modo anche quel concetto di illusione che Leopardi riferiva alla costituzione di uno stato giuridico, uno stato senza la fantasia, insomma, perché poi l'illusione, cioè etimologicamente, significa scherzare, giocare, cioè qualcosa di così, di quasi impalpabile, l'illusione, quasi forse una forma anche ironica di concepire il pensiero. In realtà poi l'accezione della parola nell'italiano, della parola illusione, ha preso il sopravvento come sogno, come fantasia. Ma la fantasia, il sogno, che cosa è? È un gioco del pensiero, insomma, per cui poi ritorniamo anche all'etimologia della parola, significato di origine, no? Quindi scherzo, pensiero, rarefazione del pensiero. Anche nello Zibaldone, nei pensieri che si riferiscono appunto al suo concetto di Stato, se vogliamo in senso lato di politica, c'è questa illusione. E poi mi viene in mente anche i sessantottini, no? Quelli della mia generazione, i beati sessantottini che gridavano fantasia al potere, no? Perché il potere rigido, sclerotizzato in un ragionamento concreto, freddo, materiale, non produrrà mai una evoluzione nella società, ma resterà appunto sclerotizzato, fissato in canoni ben definiti, e impedirà all'uomo libero di esplicare, di manifestare, di vivere la propria libertà anche proprio concettualmente, libertà di pensiero, pensiero libero che crea, pensiero creativo. Ecco, questo dice, insomma, in poche parole, il Leopardi, senza l'illusione. Ma l'illusione non è intesa in senso negativo, cioè, perché illusione può essere intesa, la parola, anche in senso negativo, cioè mi illudo perché sono un deficiente che crede nell'asino che vola. No, non è questo. Cioè l'illusione come sogno importante, fondamentale. E poi cos'altro è l'arte se non un modo di tradurre la materialità, la grettezza, la freddezza, la ruvidezza del quotidiano, della vita di ogni giorno, in qualcosa di soave. La musica è soave, la poesia molto spesso, anche quando racconta di trame, di vicende umane, di sofferenza come in Leopardi, però ha un che di soavità, alleggerisce, le sublima queste sofferenze, le alleggerisce, le rende quasi così volatili, quasi fossero un gas, qualcosa che si rarefà nell'atmosfera e noi lo respiriamo come una fragranza, come il profumo di un fiore. Questo è in qualche modo la poesia, anche quando racconta le sofferenze, e molto spesso la poesia è al servizio delle sofferenze, lo fa per alleggerire queste sofferenze, per rendere queste sofferenze, sembra un paradosso, ma in qualche maniera gradevoli. Leopardi, l'abbiamo già detto, precorre un po' i tempi. Leopardi è una, oltre che essere un grande artista, è anche una mente eccezionalmente proiettata nella sua intelligenza verso l'evoluzione futura dell'umanità. E precorre i tempi. È incredibile, è straordinario come lui riesce, a denunciare l'impoverimento esistenziale a cui la civiltà moderna ha condannato l'umanità, il progresso, la scienza, le innovazioni tecniche che hanno investito il mondo del lavoro e della comunicazione, hanno allontanato l'uomo dalla natura e quindi lo hanno condannato all'infelicità. Signori, questa è vicenda d'oggi, questa è storia d'oggi. È il presente, quello che stiamo vivendo nel presente. Siamo condannati dalla tecnologia ad allontanarci da quello che è il bene supremo, cioè la naturalezza, la naturalità, espressa dalla natura, dal contatto con la natura. Ci stiamo allontanando perché questi strumenti, questi mezzi tecnici ci danno un surrogato della vita. Non più la vita come la dovremmo respirare quotidianamente, camminando nei campi, in montagna, vivendo i profumi, gli odori, i sentori della natura. Invece guardiamo su un piccolo schermo una immagine che è un surrogato della natura, che è un qualcosa che arriva al nostro cervello come la caricatura del mondo reale. E il grande danno che stiamo compiendo nei confronti della nostra infanzia e dei giovani è proprio abituarli a vivere in maniera artificiale. Gli stiamo togliendo la fantasia a questi ragazzi, che è poi la fortuna più grande, la ricchezza più grande dell'uomo, dell'essere umano. Chi si abitua all'intelligenza artificiale, a colloquiare con uno strumento e non con un essere umano, a fornire di immagini la propria mente, che non sono il rapporto diretto col mondo, che ci fornisce se stesso, la sua proiezione direttamente, è il danno più grave che si possa fare. Ora mi dicono che addirittura si vogliono togliere i temi di italiano dalle scuole o cose di... Sono aberrazioni, sono semplicemente aberrazioni. Io ricordo che quando ero studente, il momento più atteso per me, che amavo la letteratura, amavo la poesia, amavo scrivere, il momento più atteso era il saggio di italiano, era proprio il saggio di italiano dove potevo esprimere il mio pensiero direttamente, senza filtri. Chissà se sarà così in futuro, se potrà ritornare in futuro questo desiderio di raccontarsi ancora da ragazzi attraverso il tema di italiano alla scuola. Non lo so.
Venezia pian piano si fa più nascosta, svanisce la zona. Nell'ora felice che a tutti li assonde, e i dono le dice, lui trova risponde.
Abbiamo ascoltato due romanze di Beniamino Gigli, Segreto di Tosti, Stecchetti, il famoso Stecchetti, ne avevamo parlato tempo fa in uno zibaldone, in un vecchio zibaldone di questo poeta, e Notte a Venezia. Notte a Venezia è stata incisa nell'agosto 1936 a Berlino e Segreto è stata incisa nel 1947 a Londra. Bene, prosegue Leopardi nelle sue considerazioni, che a me paiono veramente di una modernità quasi da rabbrividire, insomma, incredibile. Fa questo paragone, dice che era diversa la condizione degli uomini antichi e diversa continuava ad essere la condizione dei popoli primitivi e dei bambini, potendo stabilire una connessione forte e intima con la natura, essi potevano illudersi e quindi vivere uno stato di completezza psicologica, morale e creativa, dice Leopardi. Gli antichi erano capaci di sentimenti forti, di passioni, di ideali, di grandi illusioni, sempre nel senso e nell'accezione di illusione, nel senso positivo, di sogno, di creatività, di arte. Gli antichi erano capaci, grazie alle fantasticherie che loro potevano operare, erano capaci di creatività, di una grande creatività, di estendere il loro pensiero verso i confini dell'infinito, che piace tanto come concetto a Leopardi, questo infinito, dell'infinito dove spazia la mente sconfinata. La fantasia, sempre illusione, fantasia, facoltà immaginativa. E questo era il vivere degli antichi, dei classici a cui si riferisce Leopardi, che non è assolutamente, torno a ribadirlo, contrario al progresso. Anche allora c'era una tecnologia che progrediva, passi da gigante, insomma. Perché è impossibile, non si può fermare il pensiero scientifico dell'uomo, e poi la scienza è comunque una cosa positiva. Ma c'è da dire, quando è usata per la positività, quando è usata in senso umanistico, quando è usata la scienza per l'uomo, a favore dell'uomo, e non per ingrassare dei facoltosi miliardari che attraverso la scienza vogliono impadronirsi del pensiero umano per poter disporre dell'essere umano a proprio piacimento. Questa non è questo non è progresso, questa non è scienza, questa è criminalità e non ha altro termine, non si può definire in altro modo. Ecco perché Leopardi non è contro il progresso quando il progresso introduce nel mondo, nella vita, elementi di positività. Naturalmente, quando il progresso opera contro l'uomo, è chiaro che un artista, qualunque artista, sarà sempre contrario a questo modo di operare. Se il progresso costruisce armi sempre più potenti, se la tecnologia si mette a disposizione del male, è evidente che nessun artista, ma nessun uomo di buona ragione, nessun uomo intelligente e nessun uomo di buona volontà, insomma, sarà mai a favore di una scienza si mette al servizio del male. Quando mai? Purtroppo però questo avviene ed avviene quotidianamente, cari amici ascoltatori. Leopardi poi torna a parlare del potere, sicuramente il grande potere che ha la poesia, come strumento per convincere l'uomo a spostare il proprio pensiero in senso positivo. Leopardi dice: nei tempi moderni, nella codarda età, in un'epoca fatta da uomini codardi, perché privati della loro facoltà immaginativa e delle illusioni, dice appunto Leopardi, soltanto l'infanzia e la poesia possono restituire all'uomo lo stato di grazia perduto. La civiltà moderna vede però trionfare la ragione sulle illusioni e prosciuga ogni fonte di piacere, svuotando di significato la fantasia e le credenze mitiche, condannando gli uomini a un'esistenza arida e infelice, di fatto insostenibile. L'infelicità dell'uomo non è allora un dato ontologico, ossia proprio della natura umana, ma storico. È il risultato di un processo storico, di un progressivo allontanamento da una condizione originaria di felicità e di pienezza vitale. Per queste ragioni, la prima fase del pensiero leopardiano è stata definita con la formula di pessimismo storico. Ma certo, in questo senso non ci sono dubbi, perché Leopardi si preoccupa di questa involuzione, di questo si preoccupa del fatto che viene deturpato il pensiero dell'uomo, e quindi deturpando il pensiero positivo, non si può altro che andare incontro a degli effetti di carattere assolutamente negativo.
Una casetta in campagna, un orticello, una vigna, qui chi mi nasce vi regna, non cerca e non sogna la grande città. Un dolce suon mi zampogna e tanta pace nel cuore. Se vuoi goder la vita, vieni qua giù in campagna. È tutta un'altra cosa, vedi il mondo color di rosa, quest'aria deliziosa non è l'aria della città. Svegliati con il gallo, specchiati nel ruscello e bacia la tua compagna che t'accompagna col somarello. Ogni figliore è un fiore nato sulla collina, bacia una dozzina, che felicità se fai goder la vita. E con il tuo paesello che sei più bello della città. Di grano sembra con sapore nostrano, profumo di fieno, di grappoli e fior. E la sorgente pian piano mormora la carta d'amore. Se vuoi voler la vita, e vieni qua giù in campagna, è tutta un'altra cosa, vedi il mondo color di rosa, quest'aria deliziosa non è l'aria della città. Svegliati con il gallo, specchiati nel ruscello, e bacia la tua compagna che t'accompagna col suo manello. Ogni migliore è un fiore, è nato sulla collina, bacia in una dozzina, che felicità, se vuoi moderna vita. Torna tuo paesello che sei più bello della città.
Se vuoi goder la vita, celebre canzone di Bixio Cherubini, incisa nel 1940 da Beniamino Gigli, canzone bucolica. Se vuoi godere la vita del paese, la vita della campagna, la vita della montagna, la vera vita, la vita a contatto con la natura, la vita del che fa godere il paesaggio, insomma, che fa sentire questo connubio tra la nostra esistenza umana e l'esistenza delle piante, degli animali. Questa è la vita di cui forse Leopardi reclama la continuità, ma che purtroppo il mondo della scienza, il mondo della tecnologia usata in maniera sbagliata, ha in qualche maniera negato. E oggi i paesi sono abbandonati, cari amici ascoltatori, perché nessuno vuol più vivere in un paese, in un piccolo borgo. Purtroppo le cose sono andate così. Va bene, cari amici ascoltatori, anche questo incontro con Giacomo Leopardi si conclude. Vi do appuntamento al prossimo, che sarà probabilmente l'ultimo incontro con Leopardi, in cui avremo modo di ascoltare altre poesie, altri stupendi momenti lirici del poeta recanatese. Un caro saluto da Sandro Alba, alla prossima.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.